Elezioni grigionesi 2022.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini e Roberto Scolla. Vi parliamo dal municipio di Poschiavo, la Cada Comune, per proporvi il terzo di sei dibattiti dedicati alle elezioni cantonali 2022 che si svolgeranno il 15 maggio.
Uno per circolo, quindi sei edizioni speciali che avranno una durata maggiore rispetto allo spazio consueto, dunque una quarantina di minuti circa per farvi conoscere meglio i candidati dei sei circoli del Grigione italiano.
Nel caso di Poschiavo e di Roveredo i nomi che figurano sulle liste sono molti, a Poschiavo sono 9 e perciò abbiamo chiesto ai partiti di indicarci un rappresentante.
Per iniziare chiediamo dunque ai nostri ospiti di presentarsi e di illustrare quali sono i candidati per la lista che rappresentano. Salutiamo in rigoroso ordine alfabetico per primo Michel Castelli dell'Alleanza del Centro.
Buonasera a tutti, sono sposato, ho 2 figli, vivo a Prada, esercito la professione di avvocato e notaio, da 10 anni sono indipendente con il mio studio legale notarile a Prada e a San Moritz. Dopo 20 anni di politica attiva a livello comunale, penso di aver acquisito le conoscenze e le competenze necessarie per questa nuova sfida che è il Gran Consiglio Retico. Inoltre, non da ultimo, con la mia candidatura voglio sostenere il mio partito, che è nato da poco, l'Alleanza al Centro, dalla fusione tra il PDC e il Partito Borghese Democratico. Un progetto politico che vuole raggruppare tutte le forze centriste del Cantone dei Grigioni, un progetto che io appoggio in pieno e di conseguenza per questo primo appuntamento elettorale voglio essere presente e sostenere attivamente il mio partito.
Michel Castelli, lei non è l'unico rappresentante per la sua lista, vero?
Per il circolo elettorale di Poschiavo siamo in 2, il secondo rappresentante è Gianluca Balzarolo, che è un imprenditore conosciuto qua a Poschiavo.
Grazie. Lorenzo Heiss è il rappresentante della lista Verdi Liberali.
Buonasera a tutti anche da parte mia. Ero già candidato 4 anni fa quando non abitavo ancora in valle e le mie possibilità di elezione erano praticamente nulla. Adesso le cose sono cambiate, mi sono trasferito qui, lavoro qui e l'interesse e il legame alla valle è sempre maggiore. Già allora ero convinto che i temi dell'ecologia e della sostenibilità non venivano trattati e portati avanti in modo soddisfacente o nelle misure necessarie.
Il prossimo è Giovanni Jochum del Partito Liberale Radicale. Buonasera anche a lei.
Buonasera a tutti anche da parte mia. Rappresento il Partito Liberale Valposchiavo con il collega avvocato e imprenditore Michele Micheli. Personalmente ho studiato economia e commercio, ho lavorato a Zurigo, sono venuto qui in valle presso Repower dove sono stato membro del comitato direttivo e da quasi 4 anni sono in Gran Consiglio quale rappresentante del circolo di Poschiavo e in parallelo sono anche podestà del comune di Poschiavo.
La rappresentante della lista UDC è Gabriela Menghini-Inaun, buonasera anche a lei.
Buonasera anche da parte mia, grazie. Sono Gabriela Menghini di Le Court e ho iniziato il mio percorso politico 15 anni fa quale membro della commissione di gestione del comune di Poschiavo e quale membro del Parlamento regionale, cioè dell'ex regione Val Poschiavo. Sono poi stata eletta in giunta comunale, ricoprendo anche il ruolo di presidente di giunta, di prima cittadina. Adesso mi trovo alla fine della seconda legislatura. Nel 2018 sono poi stata eletta quale deputata supplente al Gran Consiglio e ora voglio candidarmi per questo ruolo. In ambito professionale mi occupo della gestione dei rischi per un'azienda che opera nel settore energetico e sono anche docente per la formazione professionale. Sono proprio questi 15 anni del mio impegno politico locale, che è un'esperienza che mi ha permesso di acquisire o di conoscere molto bene quelle che sono le realtà del comune, le loro esigenze, e questo è un motivo perché mi metto a disposizione per la lista UDC.
Signora Menghini-Inaun, anche lei non è l'unica candidata della lista qui a Poschiavo.
Esatto, abbiamo un secondo candidato, offriamo sia una candidatura femminile che maschile ed è il signor Orlando Crameri che è impiegato comunale e anche lui attivo nella politica locale da anni.
E per ultimo, last but not least, per dirla in poschiavino, abbiamo Davide Vassella per il PS Verdi.
Buonasera anche da parte mia. Da più di un anno lavoro presso una fiduciaria qua in valle. Prima ero cassiere, poi cancelliere del comune di Brusio, un impiego che mi ha impedito di fare politica attiva, ma che mi ha permesso di conoscere la politica da un punto di vista amministrativo. È stata un'esperienza importante. Sono attivo in diverse società della Valle da anni e questo mi ha spinto a mettermi a disposizione per passare un po' alla politica. Con me per il Partito Socialista candida anche Massimo Tuena, albergatore e ristoratore conosciuto del borgo, e assieme vogliamo aiutare il Partito Socialista a poter aumentare la forza progressista in Gran Consiglio.
Bene, Roberto Scolla, allora abbiamo conosciuto i nostri rappresentanti di lista qui a Poschiavo e allora vediamo subito di fare una prima domanda ai candidati e partiamo come i gamberi. Davide Vassella, se eletto, quale sarebbe il suo primo atto parlamentare?
È una domanda difficile, non ho una risposta precisa, non ho un atto parlamentare già pronto. Evidentemente andrebbe discusso con la frazione socialista, andrebbe discusso magari anche con la deputazione del Grigione Italiano. Sicuramente andrebbe ad orientarsi verso la difesa dell'italianità, delle regioni periferiche, un tema che sta prendendo piede in Gran Consiglio, ma sono convinto che c'è ancora molto da fare.
Signora Menghini Inhauen, quale sarebbe il suo primo atto parlamentare, se eletta?
Uno dei miei obiettivi sarebbe quello di incaricare il governo con un approfondimento sulle possibilità per la promozione della formazione professionale in tutto il cantone, ma specialmente nelle zone periferiche. Questo magari creando una legge per la promozione professionale, specialmente per aziende magari un po' più piccole che non hanno le risorse necessarie per garantire tutta questa procedura della formazione, che può essere, per esperienza personale, può essere anche molto laboriosa. E proposte concrete potrebbero essere appunto la semplificazione delle procedure oppure anche incentivi fiscali per aziende che si impegnano nella formazione professionale, e con questo incarico, ecco, l'idea sarebbe quella di approfondire le possibilità e identificarle.
Il prossimo è Giovanni Jochum, il deputato in carica che si ripresenta, deputato in carica che siamo andati a spulciare negli archivi. Abbiamo visto che come primo firmatario ha firmato solo 3 atti parlamentari, più o meno uno ogni anno, grosso modo. Per quest'anno che cosa intende presentare o quale sarà il suo prossimo atto parlamentare se riconfermato?
Forse il fatto di dire solo 3 atti parlamentari è anche un fattore positivo. Ci sono dei parlamentari che si profilano nel consegnare un sacco di atti, dando un sacco di lavoro da fare all'amministrazione cantonale, e questo non lo vedo sicuramente positivo, creare lavoro per mettersi in prima fila. Noi adesso abbiamo come liberali 3 atti parlamentari in essere che vanno a essere discussi ad aprile. Riduzione delle tasse è un tema, blackout energetico, sono secondo firmatario, è un altro tema, e la pianificazione, e lì sono primo firmatario. Andremo a discutere questi 3 atti nella sessione di aprile.
Lorenzo Ais, candidato dei Verdi Liberali, lei cosa farebbe come primo atto parlamentare in Gran Consiglio?
Siccome, ecco, quelli importanti sono già trattati col Green New Deal, secondo me una delle prossime cose di importanza è il fatto che la popolazione sta invecchiando. Siamo confrontati nel cantone dei Grigioni con un grandissimo spopolamento, mancano i giovani e si fa fatica a trovare la forza lavoro qualificata necessaria. Quindi secondo me bisogna incentivare i giovani a rimanere nel nostro cantone, e vedrei di buon occhio di introdurre il diritto di voto per i ragazzi già a partire dai 16 anni.
Michel Castelli, quale sarebbe il suo primo atto parlamentare?
Faremmo, se eletti, parte di un Parlamento di 120 persone, almeno 5 frazioni diverse, e come nuovo sicuramente non sarei la persona che cambia gli andamenti della politica cantonale. Mi voglio integrare nel mio gruppo dell'Alleanza del Centro e concentrarmi su temi che avranno poi una relazione col nostro comune. Segnatamente in quest'ultimo periodo, io ormai da 10 anni come indipendente faccio il passo del Bernina tutti i giorni per recarmi al lavoro, e ho constatato che aumenta sempre di più il traffico delle persone che lavorano in Engadina, non solo sui cantieri o l'edilizia, ma anche nel settore terziario, e per cui la viabilità del Bernina diventa sempre più importante, segnatamente la sicurezza. Sono dell'opinione che in futuro la tematica vada ripresa, vada rifatta un po' una discussione sulla sicurezza, inteso come semigallerie o gallerie, perché il Passo del Bernina è il nostro rapporto diretto verso il nord, verso l'economia del nord, e per cui è di vitale importanza.
Ora parliamo della rappresentanza delle donne. Questa sera, peraltro, vediamo che c'è solo una donna seduta al nostro tavolo, Gabriela Menghini-Inauen. È davvero un problema?
Diciamo che ci sono sicuramente ambiti dove ci sono delle disparità. Penso per esempio alle retribuzioni e alle parità di salario per le stesse prestazioni lavorative. Ecco, e lì sicuramente c'è ancora lavoro da fare. Però penso anche che ci sono già tantissime iniziative, sia a livello politico che non, e forse dobbiamo anche avere un po' di pazienza per vedere i frutti di tutte queste iniziative. Secondo me la cosa fondamentale è avere pari opportunità di partenza e poi sta a ognuno di noi fare la sua parte, diciamo le donne a candidarsi e i cittadini a votarle, ovviamente. Penso che l'elezione al Gran Consiglio sarà comunque un'opportunità. Abbiamo il 30% delle candidature sono femminili, quindi sono fiduciosa che potranno fare la sua parte. Personalmente preferisco essere eletta perché ritenuta idonea e non perché una quota mi assicura il posto. Ecco, quello sicuramente è il mio pensiero.
Va detto che questa sera qui al tavolo è la rappresentante della destra, diciamo così, che è una donna, abbiamo una donna, mentre a sinistra è vero che hanno teoricamente il 50% di donne in lista per il Gran Consiglio, grosso modo, però non va dimenticato che nel Canton Grigioni ci sono state due donne in governo, Evelyn Wittmer-Schlumpf, Barbara Janumsteiner, e adesso con l'eccezione del Partito Borghese Democratico, ma tutte e due dell'UDC, tutte e due di destra. Voi di sinistra, diciamo così, Davide Vassella, siete bravi a parole, ma poi in concreto mica tanto.
Ci proviamo anche in concreto, difatti, come appena detto, la lista dei socialisti e dei verdi è per maggioranza al femminile, e questo è già un bel passo. Evidentemente c'è ancora molto lavoro da fare, sia all'interno del Partito Socialista e dei Verdi che un po' in tutto l'ambiente politico. La questione femminile, dal mio punto di vista, è un po' un problema, perché le donne hanno un'altra sensibilità su vari temi, hanno altre visioni e fan bene alla politica, fan bene a tutti, e quindi evidentemente in questo ambito dovremmo migliorare un po' tutti.
Ci sono cantoni, se non vado errando il canton Zurigo, in cui addirittura le donne, soprattutto di sinistra, hanno sorpassato gli uomini, comincia a esserci un problema maschile in alcuni cantoni.
Adesso chiamarlo problema maschile non penso sia corretto, ben venga se piano piano possiamo anche parlare di questo.
Lorenzo Ais, lei è l'unico candidato per la lista Verdi Liberali e donna non è. Non siete riusciti a trovare nessun altro?
Diciamo che trovare persone che si mettono a disposizione per la causa pubblica è una cosa non facilissima. Conciliare poi famiglia e politica, questo secondo me è uno dei punti chiave che andrebbe risolto per dare maggiori opportunità alle donne di avvicinarsi alla politica e anche alla carriera imprenditoriale o qualsiasi attività professionale.
Alessandro, diciamolo però che loro hanno una presidente di partito, quantomeno i Verdi Liberali.
È vero, è vero.
Passiamo all'alleanza del centro. Michel Castelli, voi avete una donna come candidata al governo, per il resto mi sembra che le liste siano un po' meno del 50%, attorno al 40% per il Gran Consiglio. È un problema o l'avete risolto così facilmente mettendo una donna in lista per il governo?
Prima di tutto le devo dire che abbiamo una co-presidente del partito, la signora Aita Zanetti, per cui anche lì abbiamo guardato, cercato di sostenere le donne. Però come è stato detto prima, non penso che sia un problema dei partiti che non sono disponibili a sostenere le donne, e non penso neanche che sia un problema dell'elettorato che non sostiene le donne. Effettivamente è una questione di condizioni quadro, come si riesce a conciliare la famiglia con il lavoro e di conseguenza con la vita pubblica. Qua i diversi partiti si impegnano giustamente e bisogna sostenere questa via. Un altro fattore che lei, citando il cantone di Zurigo, è chiaramente il cambiamento dei ruoli all'interno della famiglia. Ci sono sempre più famiglie giovani dove comunque anche l'uomo si assume la responsabilità della famiglia, di conseguenza le donne sono più presenti nella vita pubblica, e questa è una tendenza positiva. E infine, come già citato, per il governo la situazione che abbiamo avuto in queste ultime legislature senza donne chiaramente non andava bene, non è giusto, per cui è corretto sostenere l'onorevole Carmelia Meissen come donna che potrà di nuovo garantire la rappresentanza in governo del sesso femminile.
Giovanni Jochum, solo due settimane fa in questo spazio, nelle voci del Grigione Italiano, parlavamo di italianità e lei ha detto: sono d'accordo che la lingua italiana vada sostenuta, però fissare delle quote per avere un consigliere di Stato italofono non lo trovo corretto. Stesso discorso vale per le donne? Mettere delle quote rosa in Parlamento sarebbe ingiustificato?
Io non vedo il tema come problema, ma una sfida intrigante. Motivare il 50% della nostra popolazione a partecipare di più alla vita politica è veramente interessante, cioè 50%, più del 50% sono donne. L'ho vissuto in prima linea 4 anni fa, l'ho rivissuto adesso quando siamo andati a caccia di candidati e le donne purtroppo sono molto restie a partecipare. Prova, riprova, diventa difficile trovare chi si mette a disposizione. In questo senso andare a dire vogliamo una quota definita di donne e poi le donne fanno fatica a mettersi a disposizione diventa difficile. Non voglio dire che è colpa delle donne, Michel Castelli l'ha detto prima che le condizioni quadro devono anche essere corrette. Per questo io sono contrario a quote fisse, che sia per l'italianità, che sia per la quota femminile o altre quote, mi risulta molto difficile, specialmente per un Parlamento o per un governo dove comunque i posti sono limitati e se dobbiamo andare a osservare tutti i criteri particolari, alla fine diventa veramente difficile trovare i 5 candidati per il governo.
Restiamo su questo tema, la rappresentanza italofona, l'italianità in seno al cantone. Bisogna fare di più, bisogna fare meglio, le quote non vanno bene e allora che cosa fare, Giovanni Jochum?
Ma come delegazione del Grigione Italiano in Gran Consiglio facciamo già un bel po', ci troviamo ogni sessione e discutiamo in particolare i temi che sono cari al Grigione Italiano. E in questo senso di solito è anche sempre presente un responsabile della Pro Grigione Italiano e spesso e volentieri anche uno dei giornalisti presenti a Coira dove si discutono queste tematiche. Si può cercare di fare di più, al momento abbiamo diversi atti che verranno anche discussi. Io stesso ho anche sottoscritto l'incarico al governo di Alessandro Della Vedova proprio per questo motivo di tenere alta e viva la discussione. Si parte adesso con la traduzione simultanea, è un altro punto positivo che siamo riusciti a raggiungere e con il manifesto che abbiamo consegnato durante la sessione a Davos al governo abbiamo anche fissato dei paletti sia come delegazione Grigione Italiana che come delegazione romanciofona quali sono i punti da rispettare per rispettare il trilinguismo cantonale. Un po' più di rappresentanza italofona in seno all'amministrazione naturalmente sarebbe sicuramente positivo.
Lorenzo Heiss, voi Verdi Liberali e lei in particolare cosa ne pensa? Vorrebbe magari delle quote italofone?
Non ho troppe simpatie per le quote perché sono difficili da raggiungere, non sono il metodo giusto secondo me. Comunque guardando ecco la rappresentanza delle persone che parlano italiano nel nostro cantone siamo comunque una minoranza, quindi pretendere che poi all'interno dell'amministrazione siamo sopra rappresentati è quasi impossibile, perché se poi tutte le persone di lingua italiana vanno a Coira a svolgere i lavori per il cantone, poi mancano alle nostre latitudini e quindi è un po' un contrasto in questo senso.
I romanci stanno facendo molto per superare il famoso principio di territorialità, cioè no, si parla la lingua del territorio, ad esempio con le scuole fuori cantone, eccetera, eccetera. Forse varrebbe la pena, magari anche per i grigioni italiani, che tentino di fare una cosa di questo tipo all'interno del cantone. Non lo so, perché una persona che vive a Maladers deve per forza ricevere tutte le cose dal comune in tedesco e non ad esempio in italiano. Davide Vassella.
Un'ottima osservazione. Mi fa piacere sentire da Giovanni Jochum che la deputazione lavora sodo. Spero che adesso si concretizzi un po', perché dal mio punto di vista la rappresentanza dell'italiano è veramente sottorappresentata. Il cantone fino adesso, l'amministrazione cantonale fino adesso ha sempre detto che sono costi inutili, che sono costi di troppo, che non ne vale la pena. Secondo me dobbiamo spingere molto di più in questo senso, essere molto più uniti come delegazione e vedendo i risultati finanziari del cantone questa scusa va a cadere. Sicuramente potremo imparare dai romanci su cosa vuol dire proprio unità e combattere per la propria lingua e per la propria cultura.
Vice Castelli, lei come vede la proposta del suo collega di partito Alessandro Della Vedova? È solo una provocazione oppure una quota in Consiglio di Stato sarebbe più che giustificata?
Anche da parte mia non è che sono un fautore delle quote, però bisogna dire in merito alla proposta di Alessandro Della Vedova, giustamente lui ha indicato le soluzioni ai altri cantoni con minoranze linguistiche. Berna e anche in Vallese le minoranze germanofone hanno diritto a una rappresentanza in governo. Diciamo che la tradizione e la cultura grigionese non è questa, sta anche di fatto che le traduzioni simultanee è una cosa molto recente e in passato non si è mai voluto, partendo dall'idea che comunque chi rappresenta in Parlamento il suo circolo è in grado di capire, perlomeno capire competenze passive, le altre lingue cantonali. Per cui di per sé va oltre una provocazione, però sicuramente non è una proposta da realizzare a breve termine. Il problema del plurilinguismo effettivamente è legato fortemente con la legge sulle lingue, che ha portato finalmente le basi legali per il finanziamento. Penso che la Progrigione italiana è proprio l'ambasciatrice di questa tematica, però ha portato la problematica della territorialità che effettivamente crea problemi nel quotidiano. Vanno bene, da un lato, tutte le iniziative a livello di Parlamento e di amministrazione che vanno sostenute, però nella vita quotidiana ci sono alcuni problemi. Per esempio, nella mia esperienza professionale, se io redigo un contratto in italiano e lo voglio annunciare per l'iscrizione in un comune che risulta di lingua tedesca o romancia, i miei clienti devono produrre una traduzione autenticata del documento e ritengo che non sia corretto che se io parlo una lingua del cantone mi devo assumere spese di traduzioni per procedere con una pratica amministrativa, anche se a livello comunale o regionale. Su questo punto spero che i rappresentanti della politica del Grigione italiano diano seguito anche agli interventi di questi ultimi anni dei rappresentanti del Progrigione italiano, che effettivamente vogliono cambiare questo sistema della stretta territorialità della lingua, perché non dimentichiamo, confinare l'italiano nel Grigione italiano in quattro valli che comunque soffrono, tra virgolette, di spopolamento, che è il loro peso specifico nel cantone Grigione comunque diminuisce, vuol dire confinare, relegare in seconda fila l'italiano e perderebbe assolutamente la sua importanza come lingua cantonale.
Signora Menghini Nauen, lei addirittura ha due cognomi, uno italofono e uno germanofono, ecco, immagino che sia anche un po' divisa su questo tema, o no?
Forse è un buon spunto proprio il cognome. Io penso che il plurilinguismo sia veramente un vantaggio molto importante che noi come Cantone dei Grigioni abbiamo, anche perché siamo l'unico cantone con tre lingue nazionali, quindi sono valori che sono legati anche a delle identità del territorio e quant'altro. Penso che sia veramente importante riconoscerle innanzitutto e anche sostenerle. Detto questo, come per le quote in altri temi, non sono propensa a definire delle quote neanche in questo ambito, perché alla fine dovrebbe essere, a mio modo di vedere, una valorizzazione naturale e non imposta. E ovviamente sono state citate, ci sono tantissime iniziative già fatte, ci sono iniziative ancora in corso. Ecco, penso che la volontà di promuovere le lingue, cioè l'italianità o il romancio, ci sia e venga anche sostenuta dalle varie parti. Per quanto riguarda i sottorappresentati nell'amministrazione pubblica, non dispongo di dati, quindi non posso fare affermazioni, però anche lì bisogna forse chiedere qual è il problema. Non vengono reclutati o scelti questi candidati, oppure non ci sono? Perché se ci sono, io come datore di lavoro preferisco nettamente impiegare qualcuno che è plurilingue, perché è un chiaro vantaggio. Quindi, a mio modo di vedere, non c'è ragione per non impiegare una persona plurilingue.
Ora vorrei fare con voi un piccolo gioco, velocissimo, con delle risposte brevissime, un sì o un no. Giovanni Jochum prima accennava al diritto di voto dei sedicenni, ora vorrei sapere uno dopo l'altro, voi quattro, se foste in Parlamento, se direste di sì o direste di no a una proposta del genere. Cominciamo con lei, signora Menghini Nauen. Voto ai sedicenni, sì o no?
No.
Signor Castelli?
Sì.
Lorenzo Heiss?
Sì.
Davide Vassella?
Sì.
Giovanni Iocum?
Sì.
Quindi avremo il voto ai sedicenni a questo punto.
Cambiamo argomento, Roberto. La questione ambientale e dell'energia a Poschiavo evidentemente è un tema forte, anche vista la presenza di RePower. Direi di non partire dai Verdi Liberali con la domanda: bisogna ridurre le emissioni di CO2? Perché immagino che la risposta sia scontata.
Penso che è chiarissimo.
Giovanni Iocum è un tema che sicuramente conosce a fondo.
E che tra l'altro in Parlamento ha votato sì al Green Deal.
Non solo in Parlamento, ma anche nella Commissione. Essendo membro della Commissione Ambiente, Traffico e Energia, mi sono occupato in modo approfondito di questi temi. E sì, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo essere attivi, mantenendo comunque una visione su tutto e non cercare di vincolarci troppo sia per quello che possono essere le cifre da raggiungere sia le tecnologie da implementare. Parliamo di un Green Deal sui prossimi 30 anni, dobbiamo rimanere aperti a quello che è lo sviluppo tecnologico e anche a quelli che sono gli ulteriori sviluppi nell'artigianato, nell'industria, ma anche nel comportamento di noi persone private.
Lorenzo Heiss, il Green Deal che è stato votato dal Parlamento per il momento costa circa 67 milioni, però per il prossimo futuro si intende spendere circa 1 miliardo di franchi per i prossimi 30 anni, grosso modo. Il governo nel messaggio ha fatto 3 possibili proposte di finanziamento: utilizzare il capitale proprio liberamente disponibile, che attualmente è di circa 650 milioni di franchi, utilizzare le uscite correnti oppure nuove tasse o un aumento delle imposte. Ecco, se lei fosse in Parlamento e ci fosse queste 3 proposte di finanziamento, quale voterebbe?
Secondo me non bisogna puntare su una soluzione singola, ma io punterei a una formula con 3 pilastri, prendendo una quota da tutti questi modelli di finanziamento.
Davide Vassella?
Non condivido tantissimo. Secondo me il cantone può tranquillamente attingere al capitale proprio, evitando così di tassare ulteriormente i cittadini.
Immagino che contro nuove tasse sia anche la signora Menghini Nauen.
Condivido pienamente e sono assolutamente contraria a introdurre delle tasse o imposte per finanziare questo tipo di sovvenzioni. Ovviamente il problema climatico penso che l'abbiano riconosciuto tutti e bisogna intraprendere delle misure, quello penso sia chiaro. Tuttavia vanno definite delle priorità e le priorità devono orientarsi a quelli che sono i fondi disponibili.
Quindi anche lei sarebbe come il rappresentante socialista per l'utilizzo del capitale proprio del cantone?
Sì, utilizzo del capitale proprio, ma fissando delle priorità e considerando anche altri investimenti o altre necessità di finanziamento.
Mi permetta di semplificarlo, insomma, spendere sì, ma girando ogni franco almeno 3 volte.
Forse mi sono spiegata male con le priorità, cioè bisogna definire delle priorità o sovvenzionare, o meglio ancora dare incentivi fiscali su investimenti che portano anche a un miglioramento. Penso per esempio ai pannelli solari che poi permettono di produrre il consumo proprio di una casa.
Michel Castelli, lei cosa sceglie?
Allora, innanzitutto mi sembra che siamo tutti un po' troppo ottimisti. Non sarà possibile una svolta energetica senza far male alla gente. Penso che questo vada detto. Semplicemente sperare nel capitale proprio del cantone probabilmente non è assolutamente sufficiente. La strategia energetica della Confederazione, cioè questa strategia 2050, prevede emissioni zero di CO2, per cui ci dobbiamo muovere. Chi vede attualmente la problematica sul mercato energetico causa guerra in Ucraina e così via, la vedo molto difficile che senza sforzi ulteriori sia possibile una svolta energetica. Anzi, si pongono nuovi problemi per il cantone, perché siamo un cantone comunque di gente che si muove, si reca al lavoro, siamo zone periferiche, centri e così via. Anzi, lì si porrà anche la questione come il cantone potrà aiutare a mitigare la problematica dei costi energetici eccessivi. Per cui lì penso che sarà effettivamente un mix di capitale proprio, di tasse e così via. Inoltre vorrei sollevare un altro punto in questo contesto: la svolta energetica, sostenere le fonti rinnovabili indubbiamente, però dobbiamo anche renderci conto che non possiamo piastrellare le Alpi con pannelli solari o costruire impianti eolici in tutte le valli. Alla fine ogni misura, ogni investimento dovrà essere valutato se è un contributo energetico o meno, cioè il tornaconto energetico è dato o meno di ogni singolo progetto. E sarà un lavoro molto impegnativo per i prossimi anni, indubbiamente.
Tutti d'accordo però che il nucleare sia stato messo da parte o ci sono dei ripensamenti, Michel Castelli?
Ma io provengo dall'ex PDC e, se mi ricordo bene, è stata la nostra consigliera federale a aprire le danze, per cui non mi vedo assolutamente contrario alla decisione dell'epoca.
C'è qualcuno che invece ci sta ripensando in sala?
Non sto ripensando, ma diciamo che bisogna comunque pensare alla durata rimanente delle centrali che abbiamo oggi. E quello che ritengo comunque errato, e l'ho detto prima parlando della tecnologia, è errato voler chiudere con la tecnologia del nucleare. Che sia questo, che sia la fusione, che sia qualcos'altro, dobbiamo lasciare aperte quello che è lo sviluppo tecnologico.
Lorenzo Heitz, lei voleva già intervenire prima, immagino che a questo punto voglia intervenire doppiamente.
Ma io vorrei aggiungere ancora qualcosa sul tema delle tasse che abbiamo discusso prima. Vorrei ribadire che non siamo interessati ad aumentare le tasse, che però forse bisognerebbe rivedere certe tasse, trasformarle e renderle un po' più intelligenti, in modo da dare un incentivo alla popolazione a comportarsi in un modo più consono all'ambiente. Mi riferisco per esempio alla tassa di circolazione che adesso paghiamo una volta all'anno in base alla cilindrata o al peso del veicolo, magari introducendo adesso con le nuove tecnologie un sistema di tassazione che ci fa pagare un tot ogni chilometro percorso, si spenderebbe a livello di cantone lo stesso importo, però chi deve poi decidere con che veicolo percorrere un tragitto si renderebbe conto, ecco, che il suo comportamento ha un influsso sui suoi costi.
Non penalizzerebbe le zone periferiche?
Secondo me no, e poi vedrei anche un grande vantaggio, specialmente per Poschiavo, per quello che riguarda il traffico di Livigno, perché se con un road pricing ben concepito, chi poi transiterebbe da Tirano in direzione di Livigno per fare il carburante verrebbe a pagare un importo che magari lo porterebbe a cambiare strada e ci risolverebbe uno dei maggiori problemi della valle.
Davide Vassella.
Io volevo ritornare sul discorso dell'energia solare. Mi fa piacere sentire che la rappresentante UDC è anche a favore di magari un'offensiva solare che ad esempio il Partito Socialista intende fare nei prossimi 4 anni. Nessuno vuol tappezzare le Alpi di pannelli, però purtroppo anche la situazione attuale con la guerra in Ucraina ha ancora di più sottolineato l'importanza di staccarsi dalle energie fossili, dal nucleare, anche perché può funzionare, ma appena in mano a personaggi discutibili, diciamo, diventa molto pericoloso. Il cantone dei Grigioni, in questo senso, la Svizzera tutta, dovrebbe essere pioniere e puntare decisamente sia sull'acqua che sul sole.
Signora Menghini-Nauen, lei si è dimostrata, intervenuta, diciamo così, molto verde, mentre la consigliera nazionale dell'UDC, la signora Martullo Blocher, da un certo punto ha detto che avrebbe voluto forse delle nuove centrali nucleari. L'UDC grigionese ha pubblicato un comunicato in cui si dice che le centrali esistenti dovrebbero rimanere aperte o quantomeno non chiuse il più a lungo possibile. La pensa un po' diversamente dal suo partito e dalla sua consigliera nazionale?
Su quel punto lì condivido assolutamente, e proprio la crisi adesso in Ucraina ha dimostrato che non bisogna respingere delle tecnologie o essere aperti verso tutte le tecnologie, perché altrimenti creiamo delle dipendenze che poi appunto abbiamo visto adesso come si muove il mercato del gas. Forse adesso noi in Svizzera non ce ne rendiamo così tanto conto perché siamo in un mercato molto chiuso e l'esposizione all'innalzamento dei prezzi energetici non la viviamo. Però se penso solo alla vicina Italia, il panettiere di turno che adesso avrà minimo il doppio dei costi dell'energia, mi chiedo, venderà al doppio il suo panino o come farà? E questi sono problemi veramente seri, e mantenere questa apertura verso tutte le tecnologie, anche investendo nella ricerca, è assolutamente fondamentale. Condivido la linea del partito UDC.
Passiamo all'economia, alla mancanza di forza lavoro specializzata. Sappiamo che anche in Valposchiavo esiste questo problema in alcuni ambiti. Il frontalierato, sono più opportunità o sono più limiti? Giovanni Jochum, che cosa bisognerebbe migliorare in questo ambito?
Io lo vedo sempre, o cerco di vederla sempre dal lato positivo. In questo caso devo dire che il frontalierato, per quello che riguarda la Valposchiavo, è sicuramente un fattore positivo. Se penso al nostro centro sanitario con 200 impiegati, circa la metà sono frontalieri. A scuola abbiamo dei maestri che vengono dall'Italia. Abbiamo difficoltà effettivamente a trovare personale qualificato, abbiamo tanti ragazzi che vanno oltre Bernina, studiano, imparano il mestiere, cominciano a lavorare là e poi per un motivo o l'altro rimangono lì e non tornano qui.
Cosa manca a Poschiavo perché i giovani non tornano più in valle?
Magari sono salari troppo bassi, per esempio.
Non dipende dal salario, abbiamo i salari che sono comparabili, che sia poi nella regione di Coira o la regione di Poschiavo. Dobbiamo chiederlo ai ragazzi che non fanno rientro in valle, chi ha il moroso, la morosa che si trova di là, chi comincia a lavorare e non vuole lasciare il lavoro perché gli piace. Ci sono veramente tanti motivi. E se penso adesso forse alla situazione medica, un medico specializzato in una disciplina particolare chiaramente qui non avrebbe la possibilità di esercitare il suo mestiere per il quale ha magari studiato per 10-15 anni finché ha raggiunto l'abilitazione.
Lorenzo, seppure i giovani sembrano cercare sempre di più le zone verdi, il rapporto con la natura sempre più diretto, e la Valposchiavo in questo senso sarebbe straordinaria.
Anche perché col telelavoro oggi si può tranquillamente lavorare ovunque.
Alcuni tornano e io ne sono la prova. Però adesso, trovandomi qui dopo 4 anni, mi rendo conto che è difficile convincere amici o altri ragazzi della mia età a tornare, e questa, ecco, è una delle cose che mi manca in questo momento a Poschiavo. Quindi sarebbe, ecco, interessante riuscire a trovare dei ragazzi che vengono qua ad aprire un'attività e si rendano conto che in fondo non manca niente, abbiamo un ambiente molto sano e i servizi sono presenti.
Mancano incentivi?
Adesso non so quali incentivi possono aiutare qualcuno, ecco, a trovare questa decisione.
Michel Castelli, una delle cose più importanti sono i servizi, che non possono mancare, non devono mancare. In Valposchiavo non mancano, però le minacce ci sono anche da questo punto di vista. Penso al centro sanitario, bisogna sempre difenderlo con i denti.
Una tematica che è stata accennata prima, il frontalierato, è stato riassunto in modo, penso, esaustivo. I frontalieri sono semplicemente indispensabili. Dobbiamo essere onesti con noi stessi e sinceri. Senza i frontalieri, determinati servizi, se già parliamo di servizi alla popolazione, attualmente non sarebbero possibili. Le problematiche ci sono. Se di 3.000 posti di lavoro, adesso parlo statisticamente, la regione Bernina, 1.000 posti sono occupati da frontalieri, e non solo appunto nel servizio pubblico ma anche in tutto il settore terziario, una problematica lì si apre. La soluzione non c'è. Il problema alla base è sempre un po' lo stesso: trovare personale qualificato. Però vorrei dire che non è solo il problema di Poschiavo, ci dobbiamo rendere conto che anche Coira è periferia di Zurigo, e anche a Coira per certe specializzazioni si stenta a trovare personale. Rendiamoci conto che per esempio sul territorio del comune di Brusio abbiamo ditte che sono all'avanguardia tecnologicamente nei loro settori e non trovano persone qualificate neanche a Valtellina, perché la Valtellina di nuovo è periferia di Milano, per cui è una problematica che la bacchetta magica non c'è. È un evolversi, è un sperare. Io spero che tante persone faranno come Lorenzo Heiss, che si decidono di tornare a Poschiavo a fare la loro vita. È chiaro, bisogna preservare la qualità di vita, che non è solo ambiente ma appunto anche servizi. Se vogliamo parlare di sanità, forse ne parliamo dopo.
Certo, sarà il prossimo tema che affronteremo. Davide Vassella, però restiamo sulla questione di mancanza della forza lavoro qualificata. Non si può fare niente, oppure invece ci sono delle soluzioni proponibili?
È un problema di lunga data e condivido le difficoltà nel convincere adesso la mia generazione nel rientrare in valle. C'è chi rientra, evidentemente. Probabilmente dobbiamo studiare se è possibile di migliorare le condizioni quadro. qua nel comune o in valle molti giovani che sono oltre Bernina magari hanno una famiglia, lavora sia il marito che la moglie e tornando in valle magari trova lavoro solo uno o l'altro. E questo è sicuramente una cosa da migliorare, cercare di dare la possibilità di lavoro a tutti con del lavoro flessibile, magari migliorando ancora di più l'offerta a livello di asili nido, incentivare, il comune potrebbe o la regione potrebbe incentivare questi aspetti. Proprio durante l'ultima seduta della giunta c'è stata la risposta della regione Bernina ad un postulato del Partito Liberale, una risposta concisa che meriterebbe sicuramente un approfondimento più grande e spero che i due comuni diano l'incarico alla regione di approfondire questo tema così che magari riusciamo finalmente a trovare una qualche soluzione condivisibile per tutti.
Tocca a lei, signora Menghini-Nauen.
Vorrei tornare su il problema dei frontalieri, cioè nel senso che non è il frontaliere che è il problema, ma il problema sono le realtà economiche molto diverse fra i due paesi. E queste creano scompenso e ovviamente creano una pressione salariale che secondo me è uno dei motivi anche per i quali non troviamo forza di lavoro indigena. Perché se guardiamo per esempio il settore della ristorazione, non penso che una persona indigena potrebbe lavorare in questo settore e riuscire a pagarsi il costo della vita, penso che sia molto simile in Ticino. Quindi c'è un dilemma perché alla fine abbiamo sì bisogno e siamo contenti naturalmente di avere questa forza lavorativa, però d'altra parte crea appunto una certa pressione salariale e naturalmente va anche a scapito della formazione professionale, infine perché come datore di lavoro magari mi è più conveniente impiegare un frontaliere che investire nella formazione professionale che invece dovrebbe essere promossa, anche per questo che vorrei, o è una delle mie priorità, rafforzare la formazione professionale perché oltre a dare una prospettiva lavorativa ai giovani ti assicura anche manodopera qualificata e infine il ricambio generazionale, questo è importantissimo.
Michele Castelli voleva intervenire brevemente?
Volevo intervenire sulla questione del frontalierato e dumping salariale, lì forse bisogna chiarire che chi lavora nel servizio pubblico, se così si vuole, l'ospedale o altri servizi, le paghe sono quelle previste comunque dalla legge. Chi lavora nel settore privato, ci sono i contratti collettivi o mantello a livello svizzero che prevedono le paghe minime che chiaramente vanno controllate e applicate. Il problema delle paghe nel cantone dei Grigioni non sono i frontalieri, sono le paghe troppo basse in confronto a Zurigo. Questa è la verità. Se una maestra della scuola d'infanzia nel cantone dei Grigioni, dopo i suoi studi, inizia con 4.000 franchi lordi, c'è un problema. Non bisogna meravigliarsi che le giovani leve che vengono formate nel cantone poi lo lasciano per altre destinazioni.
Davide Vassella.
Condivido pienamente quanto detto da Michele Castelli. Effettivamente ci sono i contratti mantello per i salari minimi, non ci sono però in tutte le categorie. E sicuramente quello dell'educazione e quello della sanità sono i primi che dobbiamo prendere la mano per cambiarli e l'idea di un contratto mantello potrebbe essere la soluzione.
Ecco, rimaniamo in tema di sanità. Sono stati 2 anni di Covid, vorrei sapere, ha funzionato tutto bene? C'è qualcosa da migliorare nel sistema sanitario cantonale?
Secondo me ha funzionato in modo egregio, anche perché era una situazione straordinaria che nessuno si aspettava. La pandemia ha dimostrato l'importanza di avere degli ospedali nelle regioni e di smetterla di voler centralizzare anche quelli e di voler far rendere come un'azienda un ospedale. Un ospedale ha dei costi, probabilmente ha più costi che entrate e secondo me va anche bene così, sta poi alla mano pubblica, al cantone o la confederazione coprire queste differenze.
Lorenzo Heiss?
Secondo me il sistema ha funzionato e si può sempre criticare, però poi quando ci si trova lì e bisogna cambiare o fare le cose in un altro modo, non è facile e penso che non si sarebbe riusciti a fare tanto di meglio.
Giovanni Jochum?
Una decentralizzazione degli ospedali è assolutamente un dovere anche a livello cantonale, proprio la pandemia ci ha fatto vedere che significato ha avere un ospedale in valle. Abbiamo evitato di sovraccaricare l'ospedale di Samaden, che a sua volta ha evitato di sovraccaricare l'ospedale di Coira, proprio in questo caso. Noi stiamo lavorando forte, puntiamo molto sul servizio sanitario di base, di poterlo mantenere qui a Poschiavo. Proprio in questi giorni abbiamo dato il via alla costruzione di un centro medico dove i medici di famiglia potranno gestire insieme le loro attività, in modo anche da potersi sostituire, da non avere sempre i turni molto lunghi e anche potersi interscambiare quando ci sono dei casi difficili. Grazie a questo centro sanitario e al centro medico vediamo che riusciamo adesso ad avere contatti con giovani medici che sono disposti a venire in Valposchiavo in sostituzione di due medici che nei prossimi anni andranno in pensione. E questo è effettivamente un dovere della mano pubblica, di trovare le soluzioni necessarie a mantenere il servizio di base.
Michel Castelli.
La sanità decentrale è un punto cardine della strategia cantonale. Chi si ricorda, 20 anni fa non era così, anzi la strategia del Dipartimento era quello di comunque chiudere gli ospedali in periferia per motivi di costi. In questi ultimi anni no, il Cantone ha incentivato la creazione di questi centri sanitari che permettono appunto l'erogazione di tutti i servizi sanitari in una regione. Effettivamente tante cose sono state fatte bene, le strategie ci sono, però era un duro colpo comunque che i servizi sono stati ridotti. L'ostetricia è stata spostata a Samaden, vuol dire che le nascite sono a Samaden, questo è un dato di fatto. Un dato di fatto che la chirurgia di semi-urgenza viene declassata. Devo dire che personalmente io ero presidente della Fondazione dell'Ospedale San Sisto prima del centro sanitario. All'epoca il problema era il cantone che faceva pressione, il problema erano le finanze. Oggi la pressione al cantone non c'è, le finanze a quanto pare non sono i motivi per queste decisioni. È veramente una brutta situazione.
Gabriela Minghini Inauen.
Condivido pienamente quello che è stato detto. Vorrei riprendere un punto, che è quello di promuovere appunto i medici generalisti, proprio per garantire questo servizio di base in tutto il cantone, perché è un territorio molto vasto e ci sono dei passi tra i luoghi, e quindi è molto importante avere un servizio di base nelle rispettive valli. E ovviamente la soppressione dell'ostetricia è stato sicuramente un duro colpo per la valle, però ecco, secondo me bisogna cercare di collaborare con altri ospedali per almeno garantirsi dei specialisti che possono arrivare regolarmente nelle strutture locali e fornire le rispettive prestazioni.
Bene Roberto, è tempo di ringraziare i nostri ospiti. Li ricordiamo: Michel Castelli dell'Alleanza del Centro, Lorenzo Ais, Verdi Liberali, Giovanni Jochum, PLR, Gabriela Menghini Inauen, UDC, e Davide Vassella, candidato PS Verdi. Buona serata a tutti.